Allora, buongiorno qui dai microfoni di Radio Notav, che come ogni giovedì trasmette dalla Valsusa. Oggi siamo particolarmente puntuali e salutiamo tutta la Valle, ma anche chi ci ascolta da Torino e in tutto il mondo attraverso la rete di internet. Oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare, innanzitutto una corposa rassegna stampa, perché sul TAV se ne parla praticamente tutti i giorni, non solo sui giornali qua locali di Valle, la Luna Nuova e la Valsusa, ma anche nei giornali nazionali. D'altronde ci sono tanti di quegli interessi legati alla costruzione della linea TAV che è inevitabile che ci sia un grosso battage pubblicitario. E in seconda parte della trasmissione invece avremo un'intervista in diretta con Mario Cavagna e poi altri argomenti della giornata. I due ultimi manifesti usciti, proprio freschi freschi di Fornaio ieri sera, uno sul nucleare, uno invece che esprime la posizione del movimento Notav sul licenziamento di Plano dalla SITAF, o comunque prende una posizione in merito, e poi insomma tutta una serie di altre curiosità, appuntamenti, eccetera, eccetera.
Sì, ricordiamo il sito internet radionotav.info, da dove potete accedere ai numerosi altri siti Notav, dove troverete approfondite tutte le varie tematiche che noi in qualche modo affrontiamo durante la trasmissione. Numerosi siti Notav che adesso non sto a elencare tutti, ma trovate ampiamente elencati sul nostro sito. Sul sito radionotav.info potrete anche trovare i link per riascoltare le trasmissioni delle settimane precedenti, quindi anche per chi non è non ha la possibilità di ascoltarci in diretta, comodamente tramite internet nei prossimi giorni potrà scaricare queste trasmissioni. Ricordiamo anche il numero di telefono, che è il 346 39 39 507, 346 39 39 507, che è il numero a cui potete chiamare per segnalazioni o squillini o sms contatti verso la redazione. Ricordiamo che sempre che siete all'ascolto dei 105-250 di Radio Blackout, Radio Libera nell'etere torinese. Noi siamo qua in diretta da Bussoleno per questo appuntamento che ormai da più di un anno accompagna il palinsesto della radio. Ringraziamo anche Federico e salutiamo oggi ospite nostro da Torino, venuto così in qualche modo a visionare la nostra strumentazione tecnica e anche a farci compagnia per la puntata di oggi. Saluto anche Maurizio, Nicoletta e Stefano qua con noi oggi a trasmettere. Io direi possiamo mandare un pezzo musicale così intercaliamo un po' le parole e poi partiamo subito con gli argomenti del giorno, ovvero la rassegna stampa ampiamente preparata da Nicoletta.
I treni vanno a ballare nei musei a pagamento.
E tu dove vai a ballare?
Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù.
Yeah.
che non ingombra la tomba. Vieni a ballare, compare, nei campi di pomodori, dove la mafia si avvizza i laboratori e se ti ribelli vai fuori. Rumeni ammassati, miei bugigattoli come pelati barattoli. Profeta a subire ricatti di uomini grandi, ma come coriandoli. Turista, turista coi sandali, non fare scandali, ti siamo ingrati e ci siamo dimenticati di essere figli di emigrati. Mortificati, non ti rovineremo la vita. Su, passa dalla Puglia, passa miglior vita.
Bene, sempre in diretta su Radio Notav, 13:15 minuti. Io direi cominciamo così ad approfondire gli argomenti della settimana con la rassegna stampa che parte con la questione del caso Plano. Abbiamo già accennato la scorsa settimana alla vicenda del direttore di esercizio della SITAF, appunto Sandro Plano, che è anche presidente della comunità montana allargata tra la Valsusa e la Valchisone. Insomma, numerosi articoli ancora questa settimana trattano l'argomento.
Sì, partirei proprio dai giornali locali, dalla Luna Nuova di venerdì, che ha riportato tutta una serie di lettere di solidarietà, a partire dal comunicato del Movimento Notav, per arrivare al comunicato delle liste civiche di Rifondazione Comunista della Valle e del PD di Valle, segretari di Valle. L'articolo però su cui mi concentrerei è proprio l'articolo uscito stamattina sulla Valsusa, che è a titolo Plano SITAF, l'epilogo di una lunga storia di amore e odio. Allora, innanzitutto già vediamo che la SITAF ha prontamente sostituito Plano con l'ex direttore di esercizio della Torino Bardonecchia, come direttore d'esercizio ha nominato Luigi Fuser, che era responsabile del personale SITAF. Quindi la situazione da questo punto di vista, dal punto di vista della SITAF, è risolta. Le dimissioni sull'articolo vengono chiamate spintanee più che spontanee. E l'articolo è interessante perché fa un po' la storia dei rapporti tra Plano e la SITAF, a partire dalla data più recente, cioè il 2010, in cui Plano, appena eletto presidente della comunità montana, ha dovuto fronteggiare i sondaggi all'ex autoporte che coinvolgevano direttamente il territorio SITAF. Egli in quell'occasione ebbe a dichiarare che ho la netta capacità di distinguere i due ruoli, quando sono in orario di lavoro svolgo il mio compito di direttore d'esercizio e poi quando smetto i panni di funzionario SITAF e faccio il presidente della comunità montana assumo il mio ruolo politico senza andare a spiaccicarmi contro le trivelle, però comunque con chiarezza rispetto a questi sondaggi che sono intempestivi e inutili. C'era però già stata un'altra vicenda nel 1996 che aveva visto Plano contrapposto alla SITAF. Lui allora era consigliere comunale nell'amministrazione di Susa e fu messo in mobilità con una trentina di dirigenti e di altri dipendenti. Comunque la questione fu risolta con una complessa trattativa sindacale. Arriviamo poi al 2008. In cui Plano, allora sindaco di Susa, ebbe una lunga vertenza come comune di Susa contro la SITAF, la quale non pagava l'ICI per gli immobili che la SITAF possiede a Susa. Alla fine il comune ce la fece e vide la SITAF pagarle 500.000 euro di multa e di soldi dovuti e mai versati. Quindi è una lunga storia, questo atto, le sue dimissioni più spintanee che spontanee non sono che l'ultima tappa. Un'altra notizia significativa è che Plano, pur essendo direttore d'esercizio, non ebbe mai la carica dirigente, ma fu sempre l'unico ad essere soltanto un semplice quadro e non un dirigente della società. Per cui queste sono in breve le notizie e vedremo come le cose andranno avanti. Il Comitato Notav, ripetevo, ha già anche affisso un manifesto durissimo in cui si ricorda il diritto costituzionale alla libertà di parola e di presa posizione di tutti e appunto viene accusata la SITAF di aver maneggiato per interessi tutt'altro che chiari. In ogni caso è il chiaro segno di una debolezza di chi l'alta velocità la vuole fare e in qualche modo cerca di tamponare quella che sarà, che presume e prevede sarà una durissima lotta di tutta quanta la valle contro un'opera che, come sempre abbiamo detto e come tutti ormai sappiamo, è inutile, è distruttiva, costosissima.
Anche il coordinamento Liste Civiche ha espresso la sua solidarietà a Sandro Plano, e infatti è uscito proprio in questi giorni un comunicato stampa, anche quello molto chiaro e netto di solidarietà e di attacco anche verso quello che la SITAF ha portato avanti in questi giorni.
Sì, insomma, la Valle non ha frapposto tempo in mezzo e ha preso posizione, come sempre, quando si tratta di dare merito a chi lo merita, e come non ha peli sulla lingua quando deve invece mettere in rilievo gli elementi assolutamente negativi e irresponsabili del disastro prossimo annunciato, ma che non succederà perché, come sempre sappiamo, il Notav è senza mediazioni.
13:21, sempre all'ascolto di Radio Notav, l'appuntamento settimanale con le notizie della Val di Susa, Notav e non solo. Andiamo avanti con la rassegna stampa, chiudiamo questo argomento di caso SITAF Plano, ma altre cose tengono spazio nelle giornate passate sui quotidiani a diffusione locale e non solo, visto che comunque continua forte il pressing della lobby ProTav su quest'opera che ormai sotto gli occhi di tutti continua sempre più a perdere colpi e credibilità, ammesso che ne avesse già qualcuna. Quindi gli industriali, che sono poi, come diciamo da sempre, quelli che hanno maggiormente da guadagnare dall'apertura di questi cantieri, con tutto quello che ne deriva di soldi pubblici investiti e sperperati, continuano questa campagna di lobby per spingere proprio all'apertura dei cantieri e spingere il governo ad assumersi le sue posizioni. Quindi abbiamo visto diversi di questi esempi sui giornali di questi oggi, di questi giorni.
E un articolo interessante è nella pagina Economia del Piemonte della Repubblica di martedì 22 febbraio. È l'intervista a Mariella Enoch, presidente della Confindustria Piemonte, e l'articolo ha come titolo «Tavi, il governo batta un colpo». E si riferisce il fatto che tutti i presidenti della Confindustria piemontese hanno inviato una lettera al ministro Altero Matteoli per chiedergli che cosa stanno facendo in concreto per la realizzazione della Torino-Lione. È un'intervista su vari punti. Intanto c'è la risposta della Eno che dice che, pur avendo mandato la lettera, questa lettera è stata senza risposta. Nella lettera si chiedevano alcune cose. Intanto, com'è che la Corte dei Conti non ha ancora fatto la registrazione definitiva delle delibere che stanziano le risorse per il tunnel della Maddalena? Una delibera senza la quale non possono partire i lavori, quindi anche questa è una buona notizia. Della delibera si parla, però nessuna l'ha vista concretamente. E poi ha sollecitato l'avvio concreto del tunnel della Maddalena entro maggio. Concretezza, dice, ci vuole concretezza. Un altro tema, appunto, è la questione del tavolo politico a Roma, che ancora non è stato assolutamente convocato, e la Enoch dice che è fondamentale per dare davvero il via libera al progetto sulla parte nazionale chiusa San Michele Torino, un progetto che RFI ha nel cassetto, non ancora tirato fuori, e che doveva invece essere approvato ed essere soprattutto conosciuto parallelamente a quello di RTF per la tratta internazionale. Altro punto, la ripartizione, la questione di lana caprina davvero della ripartizione dei costi tra l'Italia e la Francia. Era un'altra delle condizioni fondamentali perché Bruxelles sganciasse i soldi che erano stati promessi e non mantenuti. Anche su questo nessuna novità. Nessuna novità perché non riescono a mettersi d'accordo, visto che è un grande business di grandi affari, non riescono a mettersi d'accordo, tutti e due sono assetati di denaro e nessuno vuol mollare nulla all'altro. E sono poi soldi nostri, teniamo presente. Infine, tutta una serie di promesse che il governo aveva fatto e che secondo la Enoch non sono state mantenute. Per esempio, Matteoli aveva promesso di incontrare i sindaci tutti i mesi, mentre sono due anni che non incontra nessuno. E poi il tavolo politico, quel tavolo politico di cui si continua a parlare è dal luglio del 2009 che aspetta di essere convocato e non è stato convocato. Infine la non risposta alla lettera degli industriali piemontesi e quindi un'evidente, dice, assenza di interesse da parte del governo, punto interrogativo, e spera che i ritardi siano solo formali e avverte che se il governo non prende decisioni, i rischi che i lavori non partano e quindi il Piemonte perda il malloppo e non può permetterselo, secondo lei, naturalmente, sono enormi. L'intervistatore chiede più dettagliatamente quali sono i rischi. E i rischi sono che se salta l'accordo forse qualcun altro si farà avanti e ricorda la posizione di Burlando che si propone come candidatura all'alta velocità che parta il famoso terzo valico. Quindi si aspetta che siano messi nero su bianco i lavori sul nodo di Torino e un miglioramento ipotetico dell'esercizio ferroviario che non si capisce bene che cosa si voglia dire rispetto a questo. Allora, assolutamente determinati a fare la TAV gli industriali piemontesi, in primo piano nella lotta perché tutti i potenti vogliono il TAV e noi siamo in primo piano nella lotta di chi il TAV non lo vuole. È un segno di evidente debolezza e anche del fatto che il governo non sa più che pesci pigliare.
Sì, tutte queste schermaglie scalfiscono poco quello che è lo spirito di attivismo e di resistenza che ormai è ben radicato qua in Val di Susa, chiaramente servono ad occupare pagine dei giornali e a tenere l'argomento caldo a livello mediatico. E quindi in qualche modo, insomma, l'ennesima dimostrazione che i propositori sono in difficoltà e continuano a usare solamente la propaganda mediatica per sentirsi vivi e in qualche modo fare in modo che la fiammella di questo progetto rimanga accesa nonostante che le difficoltà sono ormai evidenti.
Sì, diciamo che nonostante la propaganda mediatica, quello che si ricava da tutto questo è che in realtà nulla è partito, nulla parte e nulla partirà, per cui è un segno evidente di debolezza, alte grida per dire che nulla succede da parte loro, ed è esattamente quello che noi vogliamo sentirci dire.
Bene, 13:28, proseguiamo con la rassegna stampa, c'è un pezzo musicale pronto, quindi stacchiamo qualche minuto con qualche nota musicale e poi torneremo in diretta sui 105-250 di Blackout.
Debajo de tantos cejas, qué bonitos ojos tienes.
13.33, questa è Radio Notav sui 105.250 di Blackout. Ricordiamo il numero di telefono per SMS o squillini, che è il 346-3939-507. Con questo numero di telefono potete direttamente contattare la redazione qua presente di Radio Notav. Ricordiamo il sito www.radionotav.info, da lì potete trovare i link con gli altri siti Notav, il sito di Radio Blackout, la possibilità di ascoltare in streaming questa trasmissione o addirittura in podcast, ovvero in differita nei giorni successivi. Proseguiamo con questa rassegna stampa interessante sugli articoli usciti in settimana.
Ecco, adesso l'argomento è tratto da Repubblica ed è l'incontro che è avvenuto il 22 tra l'assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Barbara Bonino, e l'assessore ai trasporti della Regione, Rhône-Alpes, Bernadette Laclais. La Barbara Bonino si dice assolutamente contenta di questo incontro, che ha potuto mettere in rilievo consonanza di idee rispetto ai soliti temi cruciali. Prima di tutto che il TAV è e rimane al centro dell'attenzione della Regione Rhône-Alpes e del Piemonte, e che però nello stesso tempo non si vuol perdere, non si vogliono perdere le corse TGV Milano, Torino, Lione, Parigi, che nelle settimane passate avevamo detto essere in via di soppressione, perché il trasporto doveva avere come centro comunque la Regione Lombardia. L'altro tema è il collegamento, ecco, addirittura la volontà di fare un collegamento diretto ferroviario tra Torino e Lyon, sostituendo l'attuale linea bus, che ha visto, dice la Bonino, aumentare del 72% i passeggeri, e trasformarlo in un collegamento ferroviario, e infine potenziare il collegamento merci, completando il raddoppio dei binari nella galleria del Fréjus. Ricordiamo, come già avevamo detto, che in realtà i binari ci sono, ma non sono funzionali, perché l'ammodernamento della galleria del Fréjus è stato fatto, come sempre, in modo assolutamente improprio, per cui si circola a binario unico. La cosa però più significativa è poi la conclusione, no, di queste dichiarazioni, e cioè che va ripresa e va ribadita la logica della costruzione di una macro regione europea per affinità di interessi. Allora, ricordiamo che proprio questo era stata la finalità della nascita dell'Europa di Maastricht, e cioè lo scardinamento dell'Europa così com'era, col suo misto di condizioni diverse, no, tra le varie regioni e i vari paesi, per una ricomposizione in base ai grandi interessi, e quindi tutti i ricchi da una parte e tutti i poveri lasciati a morire dall'altra. Quindi una nuova sistemazione di un sud poverissimo contrapposto ad un nord presunto ricco, una visione assolutamente inaccettabile. Era anche il motivo per cui tutta una serie di realtà si era opposta e continua ad opporsi a quella logica dell'Europa di Maastricht. È proprio questa logica, che ha i suoi interessi nei grandi trasporti, e che viene ribadita dalle parole della Barbara Bonino, quell'Europa e quel mondo che noi non vogliamo assolutamente.
Sì, è arrivato adesso un messaggio. Ah, no. Dunque, riprendiamo in diretta. Scusate l'attimo di defiance. Manca una base musicale preparata. Sono le 13:37.
Per una volta che sintetizziamo.
Giusto, non siamo rimasti pronti.
C'era musica.
Sei sorpreso.
Questa volta serviva essere Logo Roigi.
No. Andiamo avanti con la rassegna stampa, credo che siamo alle ultime battute di quello, ecco, che è l'argomento di oggi sui giornali. Abbiamo ancora l'incontro con De Magistris, di cui approfondiremo a breve con una diretta. Proprio martedì c'è stato questo incontro ad Avigliana con l'europarlamentare Luigi De Magistris, che ha incontrato il movimento NoTav. Però forse c'è ancora il tema dell'Arena Ways, che
sì, sempre rispetto alla questione dei trasporti. Come sappiamo, la regione Piemonte, nell'ultimo scampolo dell'amministrazione Bresso, poi è ampiamente ripreso dall'amministrazione Cota, ha deciso di dare in appalti privati quelle che sono le tratte, varie tratte, quelle più utilizzabili chiaramente dagli interessi privati, appunto della rete regionale. Una di queste tratte importanti è proprio la tratta Torino-Milano. Presa in appalto da Arena Ways, la quale adesso però dice che, proprio come dicevamo, la privatizzazione dei servizi ferroviari, sanitari e via dicendo, quale logica hanno? Quella del profitto di chi li prende, del privato che li prende, contro invece il significato sociale che questi servizi dovrebbero avere. Difatti il proprietario di Arena Ways ha deciso di dimezzare le corse, anziché 8 corse al giorno, soltanto 4 corse al giorno. Perché? Perché dice che non ci guadagna abbastanza, e non ci guadagna abbastanza perché in realtà il viaggio è diretto Torino-Milano, mentre lui vorrebbe fare delle corse intermedie
e non gliele lasciano fare.
E la regione Piemonte è in totale confusione, e quindi il gestore di queste corse decide di allargare anche altrove quelli che sono i suoi interessi, nella parte del Brennero, all'estero e così via, no? Proprio questa globalizzazione dei servizi che non avranno altro che un risultato concreto per i viaggiatori, certamente l'aumento del costo dei trasporti oppure l'abolizione di questi costi. E il Giuseppe Arena difatti lamenta la perdita della società nei primi 3 mesi di esercizio, sarebbe ben di 2 milioni di euro, per cui la soluzione a tutto questo è e continua ad essere sempre una sola, quella che da sempre diciamo, che i trasporti ferroviari devono essere a misura di utilità dei territori e dei viaggiatori, dei pendolari, di quelli che usano il treno proprio come mezzo fondamentale per il proprio lavoro, e devono essere assolutamente pubblici. L'esatto contrario di quello che ormai è dal 91 in poi è la strada intrapresa dalle Ferrovie dello Stato, che invece sono andate privatizzandosi momento dopo momento, e sappiamo che la questione dell'alta velocità si innesta proprio su questa corsa alla privatizzazione.
Che purtroppo non investe solo le ferrovie, ma come ben sappiamo ormai questo andamento è generalizzato e si può dire globalizzato su tutti i servizi. La tendenza alla privatizzazione è simile, lo sappiamo bene per quanto riguarda appunto la telefonia, la corrente elettrica, l'energia, e adesso si arriverà anche a privatizzare l'acqua, quindi insomma non è nuova questa questione. Continueremo come Radio Notava a seguire gli sviluppi della questione trasportistica. Io direi che possiamo fare una pausa musicale, se c'è un pezzo pronto, poi ritorniamo con l'argomento che accennavo prima di Luigi De Magistris, avremo anche una diretta a tal proposito. Di nuovo la musica, problemi tecnici che ci accompagnano periodicamente da questi microfoni. Io direi se Luca puoi provvedere con un altro pezzettino musicale in maniera volante, stacchiamo ancora qualche secondo e poi predisponiamo la diretta.
Thank you. fever, one turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? From beat and break, from town to town. Where are you now, my solidera?
Allora 13:48, sempre in diretta su Radio Blackout, questa è Radio Notav e abbiamo predisposto un collegamento telefonico con Mario Cavagna. Ci senti Mario? Benissimo, allora giusto per introdurre la tua telefonata vi accennavo prima che martedì scorso alle ore 18 c'è stato un incontro ad Avigliana tra l'europarlamentare Luigi De Magistris e il movimento Notav, a cui hanno partecipato parecchi attivisti, dei comitati, eccetera. E il tema ovviamente era la questione delle varie pratiche, delle varie forme di ricorso e di ostacolo che si stanno portando avanti su in quelle del Parlamento europeo, e quindi insomma tu potrai sicuramente dirci qualcosa di più, visto che eri presente all'incontro e stai seguendo in quanto anche esperto di tutto quello che sono sti passaggi più burocratici, se vogliamo, appunto dei vari ricorsi presentati dal movimento Notav.
Perché comunque siamo in un momento difficile, un momento in cui tra non molto si andrà un po' alla resa dei conti, e quindi è il momento in cui gli amici fanno finta di non vederti. Invece è venuto, ha ascoltato, e comunque è stato molto interessante quello che ha detto. De Magistris, nel quale dell'Unione Europea, non è un europarlamentare qualunque, ma è il Presidente della Commissione di Bilancio del Parlamento Europeo. È vero, il Parlamento Europeo sembra che conti poco, perché stanzia e poi tutto viene gestito dalla Commissione, dal Governo Europeo. Però questa Commissione di Bilancio è poi quello che di ritorno verifica gli atti del Governo Europeo, e comunque una capacità di pressione ce l'ha sicuramente. Lui è stato molto molto interessante, perché ha detto che dopo aver lungamente vagliato i pro e i contro, aver sentito un po', come si dice, di qua e di là, si è fatto assolutamente idea che questa è un'opera inutile, un'opera che va sicuramente non fatta per i danni che crea al territorio, all'economia italiana, e ci ha dato una ispirata sponda. Ha detto che ha sua intenzione organizzare un incontro, una conferenza, a Bruxelles, in cui cercherà di invitare parlamentari, europarlamentari europei e europarlamentari italiani. Dico due cose perché, insomma, li divido, perché non è poi così scontato che l'adesione degli italiani sia pari a quella degli europei. E ci ha anche promesso, ci ha chiesto per questa sede di fargli, dove ho chiamato il report, di fargli una sintesi delle argomentazioni più importanti che possono interessare i parlamentari europei e anche poi la sua commissione di bilancio, e inoltre si è fatto incarico, in via puramente di personale e senza ovviamente intralcio nei rispettivi ruoli, di parlarne a Giovanni Kessler, che dall'inizio di questo mese è al capo di questo organismo che si chiama OLAF, un nome che dovremmo imparare presto. È l'organismo europeo che contrasta le frodi nell'utilizzo dei fondi comunitari. Questo organismo è un organismo imponente. Se è vero quello che dicono su internet, conta su un budget di 50 milioni a 500, perlomeno è collegato, adesso devo andare a vedere, con 500 impiegati, insomma. E questo dovrà essere quello che appunto vaglia se l'utilizzo dei fondi assegnati all'Unione Europea è corretto o se qualcuno è imbrogliato. Noi ci aspettiamo molto da questo. Dimmi pure.
Vedo che dagli articoli, sto scorrendo un articolo della Valsusa che riprende proprio questo interessante convegno dal titolo Torino-Lione, quale futuro per una grande opera la cui opposizione dura da 22 anni. E c'è una parte che mi sembra particolarmente significativa, dove De Magistris ricorda come il costo del Torino-Lione sarebbe come quello di 3 ponti sullo stretto, e finalizzato soltanto proprio ai grandi interessi, e totalmente pagata con denaro pubblico, mentre lui dice... nel momento attuale la crisi economica finanziaria sarebbe di crisi economica, appunto, sarebbe più utile investire in piccole opere pubbliche davvero efficaci per la collettività. E poi ha anche un accenno abbastanza duro rispetto a chi sono coloro che veramente lucrano e a cui serve quest'opera, e parla di la cosiddetta borghesia mafiosa costituita dagli imprenditori di soldi pubblici che in questo momento controllano l'economia, la distribuzione del lavoro, i lavoratori e di conseguenza i voti. E poi dice: pochi dicono che in tutta Italia sono stati soppressi numerosi treni con grave disagio per i pendolari e per coloro che non possono permettersi altri mezzi di trasporto. Mi sembra che dal suo punto di vista, dal suo osservatorio europeo, abbia abbastanza chiara qual è la situazione. Ecco, e quindi secondo te la vicenda Europa come potrà finire? Cioè la domanda famosa, quale sarà il futuro per questa grande opera la cui opposizione dura da 22 anni?
Guarda, la vicenda europea che noi abbiamo cercato di scalare era sicuramente una vetta quasi inaccessibile, perché bisogna considerare che il governo europeo, il Parlamento europeo e il governo europeo, quello con i commissari, i trasporti e le finanze, è di fatto un accordo tra i grandi stati, e quando i grandi stati si mettono d'accordo è difficile scalarlo. Poi ci sono le lobby regionali. Io voglio ricordare a tutti che nel 2008 il nostro presidente Bresso ha comprato un edificio di rappresentanza per il Piemonte per 9 milioni di euro, il Rue du Trône, la strada del Trono a Bruxelles, e che sotto c'è un ristorante. Voglio ricordare che la Bresso è un esperto di tartufi, perché ci ha fatto un romanzo, che i funzionari europei sono ghiottissimi di tartufi, e che l'Unione Europea, senza collegamento ovviamente, che nell'ambito dei funzionari che circolano nell'Unione Europea, la Bresso è stata poi eletta Presidente delle Regioni Europee. Insomma, sono lobby che vanno avanti anche a tartufi e Barolo e tanta allegria. Senz'altro queste lobby qui hanno avuto tutto interesse a far finta di niente, però anche è vero che noi siamo stati insistenti, abbiamo scavato, siamo stati presenti. Alla fine si erode. Questo appoggio che ci può dare De Magistris in una quella che è comunque una decisione chiave, perché poi si fanno tante parole, ma quello che conta è chi tiene il cordone dei soldi. L'unico potere che hanno il Parlamento europeo, vero potere, è quello di allargare e stringere la borsa. Questa commissione effettivamente è strategica. Noi, se poi riusciamo a presentare le nostre istanze sull'utilizzo dei soldi a questa Olaf, ripeto, adesso ho controllato adesso il sito da 500 persone a capo presidente di quale direzione, con lo staff di circa 500 persone, un budget di circa 50 milioni di euro. Questo Giovanni Kessler dovrebbe essere una persona onesta, presidente provincia di Trento, viene dalla sinistra cattolica, un'area che se è allevata bene produce persone decenti. Io ho qualche fiducia che sia abbastanza una brava persona. Magistris si è fatto disponibilità a farsi portavoce, nel rispetto degli incarichi, di quanto noi gli abbiamo consegnato. L'analisi di Magistris è correttissima, quest'opera non è finalizzata a fare il tunnel, è finalizzata soltanto a mangiare i soldi.
Ecco, magari se ci ricordi quali sarebbero i costi...
Lo vediamo dall'inizio. Oggi l'Unione, LTF, questo tunnel, cosa ha fatto? Ha fatto 13 scenderie in Francia, complessivamente sono 8,5 km di galleria unica, ma ha già mangiato quasi 700 milioni di euro, erano 630 nel 2008, più circa 70 sono stati stanziati dopo, forse qualche cosa degli stati, comunque ha già bruciato almeno 700 milioni di euro. Le dicendarie francesi si sono mangiati anche i stanziamenti ricchi di Benaus. Noi adesso stiamo a chiedere allo Stato italiano pure altri soldi per fare Chiomonte, quando in realtà i soldi per Benaus erano già stati stanziati. I 12 milioni di euro che vengono per iniziare Chiomonte sono da una legge, mi sembra 120 del 2009, destinata al risanamento degli edifici scolastici, risanamento degli edifici carcerari e interventi di risanamento ambientale, e hanno preso 12 milioni da lì, dopo averli già stanziati. Cioè è una cosa, è uno scandalo colossale. Le discenderie per 8 chilometri e mezzo di galleria unica hanno inghiottito per un altro 450 milioni di euro. Cioè io vorrei che si dividesse, perché se no se si dice una cifra sola sembra una cosa. La discenderia la galleria di Benaus costava 65 milioni di euro per i 7 chilometri che erano pattuiti, poi c'era la seconda fase che si dovevano decidere. Per questi 7 chilometri e mezzo che fanno adesso Chiomonte hanno stanziato il CIPE 143 milioni di euro, più 40 li vogliono dare per fare un vincolo autostradale che finisce in una gorgia, per quelle delle donne si chiamano gorge, e chi non ci crede che è una gorgia vada a vedere che cos'è una gorgia. Quindi devono scendere e salire, e ci metteranno più tempo a scendere e salire che non da Vassura. Quindi siamo da 65 a 180 a tre volte tanto in 5 anni per fare la stessa cosa. E l'ETF non è un'azienda che mira un progetto, è un'azienda finalizzata a sperperare, si potrebbe dire tra virgolette, rubare i soldi pubblici.
Bene, molto interessante.
È la lettura che posso dare dopo aver dato, cioè questa è la lettura che una persona comune che non abbia permessione può dare questi atti. Poi ovviamente la cosa è aperta al dibattito, per carità, io rispetto l'ETF se ha qualcosa da dire a suo discarico.
Comunque Mario, noi vecchie talpe continuiamo a scavare nei loro ossifari per metterli in rilievo, così non scaveranno loro con la famosa talpa. Chissà che fine ha fatto quella famosa talpa che doveva arrivare dal Canada un po' di anni
questa
fa.
È una bella storia, per strada, perché stando articolo sui 24 ore, questa talpa è stata pagata, è stata costituita in Canada. Adesso io ho un articolo vecchio del 2009, era custodita nel 2009 nei magazzini del CMC a Ravenna, mi sembra, dove fosse, ma quello che mi sto chiedendo, adesso la LTF vuole riaffidare alla CMC l'appalto di Venau senza gara, un appalto che i costi sono raddoppiati, ma se la CMC ha già costruito la talpa, che è una cosa che costa una barca di milioni, ha già fatto tutti gli studi, dico un po' di appalto di sconto d'asta, come si chiama quelle cose, dovrebbe pure farlo. Ecco lì il trucco, di dare la stessa, non solo gli danno il triplo di quanto gli danno 5 anni fa, ma gli ripagano, stando le cose che vediamo, le stesse cose che gli hanno già pagato nel 2005, nel 2006, cioè la talpa e gli studi. Siamo nella finanza allegra.
Ed è la prova del 9 di dove stanno gli interessi reali dell'alta velocità.
Sì, dove allegro, se qualcuno potrebbe tradurlo addirittura in criminale, tra la sensibilità di ognuno, sceglie il termine che poi vuole.
Comunque la loro allegria finirà presto e non riuscirà a
credo proprio
avere
sì, perché
in
Valtitura siamo decisi, non li lasceremo. Queste cose riescono ad andare avanti se nessuno le guarda, perché comunque loro hanno sempre l'anno al puoi dire, ma non si sapeva, perché c'è chi decide, fraudolentemente, e chi tutto intorno fa finta di non vedere.
Ecco, noi,
esistendo, impediamo che tutte queste persone che sono intorno possano dire non lo sapevamo, non avremmo mai pensato, e chi credeva, noi eravamo. Adesso noi glielo diremo sempre, ma glielo diremo anche stando davanti al momento giusto.
Senti Mario, nel ringraziarti per questa telefonata, io ti chiedo un'ultima battuta sulla serata che c'è stata martedì a Chivasso. Tu sei stato anche uno dei relatori.
Sì, ricordiamo insieme a Cancelli, insieme a Nicoletta. Io credo che siamo stati tutti e tre molto bravi. Sì, lo dico perché poi dopo aver parlato ho visto bene la reazione del pubblico, perché c'è stato un lungo seguito, che di solito quando ci sono molte domande un lungo seguito significa che la gente si interessa. È una zona in cui loro dicono un po' come diciamo noi per i trasporti, ma come mai tutti vengono qui a scavare, tutti vengono qui a buttare le loro porcherie? Penso che il TAV sia questo piano che hanno fatto, che è un piano assolutamente senza senso, perché hanno fatto, e questo progetto, questo famoso progetto, voglio ricordarlo, perché la sindaca di Susa e Virano lo presentano come alternativa alla Cava del Monginisio. Niente affatto, la Cava del Monginisio resta. Questo sia chiaro, abbiamo esaminato anche insieme a tutti i nostri esperti in una riunione che abbiamo fatto, e chiarisce i documenti che la Cava del Monginisio resta. In più si fa questa cava a Montanaro. Io credo che questo gancio che purtroppo loro ci danno perché vengono coinvolti a quella nostra battaglia, sia un aiuto a loro per dargli quel colpo d'ala in più che possa anche salvare un territorio bellissimo che è disgraziato dalle prepotenze delle grandi imprese. Parlo una per tutti, questo materiale va in una cava che è proprietà della COGEFA, e chi voglia sapere la COGEFA, digiti, veda, legga le cronache delle ultime condanne che hanno preso altri vertici di altre società locali.
Va bene Mario, ti ringraziamo, stavamo parlando giusto per inquadrare per gli ascoltatori che magari non fossero al corrente,
certo,
di una serata che c'è stata martedì a Chivasso proprio sul tema delle trasporti di materiale dalla Val Susa nelle cave di Montanaro, di Torrazza Piemonte, quindi l'avevamo già parlato la scorsa settimana, però magari non tutti quelli in ascolto avevano ben presente di cosa si stesse parlando, quindi giusto questa puntualizzazione.
Ecco, la cosa importante è che da quella serata è nata la volontà comunque di coordinarsi, per cui la malattia del movimento della Valle di Susa è assolutamente capace di trasmettersi da ogni parte, anche a Montanaro e a Torrazza.
Bene, allora,
ma non è una malattia, è un vaccino. Spero che guarisca ben parte dell'Italia che è tutta malata, ma non l'hanno fatta ammalare la gente, l'hanno fatta ammalare quelli che sono seduti più in alto.
Bene, grazie ancora, ti salutiamo Mario e ben volentieri ti ospiteremo ancora qua negli studio in diretta
problema.
Quando ci saranno altre occasioni. Intanto sono grazie tante.
Ciao.
Intanto sono le 14.04, io direi un pezzo di musica e poi ci risentiamo per gli appuntamenti e chiudiamo la trasmissione. Allora, sempre problemi tecnici ci accompagnano oggi, 14.05 sui 105.250 di Blackout, è saltato il pezzo musicale, ma pensiamo di riuscire a provvedere nel giro di pochi secondi.
In questa ruggine come qualcuno pensa, sa, a un freddo. Tu dove vai con quei begli occhi che hai? Ritornerai, me l'hai promesso, lo sai. Il treno va, scomparirà, dietro le nuvole bionde, sulle sue ruote rotonde, ormai. Tu dove vai con quei begli occhi che hai?
Allora, 14.09, andiamo verso la chiusura della trasmissione di oggi di Radio Notav, alcuni problemi tecnici, ma insomma l'ampia disponibilità di persone qua oggi fa sì che riusciamo a provvedere anche a queste piccole disattenzioni o mancanze delle nostre macchine. Dicevo, per chiudere la questione del nucleare che abbiamo seguito nelle scorse settimane ha visto una buona notizia di questi giorni passati con la scarcerazione di Arturo e Guido, che in realtà si sono fatti 15 giorni di carcere in seguito al presidio notturno di lunedì 7 febbraio che, come già sapete, ha disturbato il passaggio del treno nucleare. Salutiamo la scarcerazione senza nessun tipo di restrizione di questi amici. E uno degli effetti che ha portato avanti questo tipo di iniziativa del 7 febbraio è stata la stampa di un manifesto informativo che è in via di affissione in questi giorni in Val di Susa, un grosso manifesto giallo intitolato Lo sai, con tutta una serie di punti che in qualche modo denunciano quali sono le criticità del progetto del nucleare e dei treni delle scorie. Un altro effetto di questa iniziativa, che è anche pubblicato sul manifesto, è la serata informativa, che è stata messa in piedi in fretta e furia, una serata però molto autorevole e importante, nonostante appunto sia stata costruita nel giro di pochi giorni, poche settimane. E la serata sarà il sabato 26 febbraio alle ore 21 all'Auditorium Magneto in via Vigliana 17 ad Almese. Rientra nel forum Il Grande Cortile 2011, pratiche, stili di vita, idee alternative, con il patrocinio della Comunità Montana, Val Susa e Val Sangone e del Comune di Almese. Il titolo è La scienza non puoi regalarla alla gente, serata informativa sul ciclo del nucleare. Introdurrà la serata il laboratorio civico di Almese e gli ospiti sono, attenzione, veramente autorevoli, quindi merita per venire ad ascoltare, insomma, per informarsi e capirne di più su quello che è il tema anche complesso del progetto nucleare. Ci saranno a parlare Gian Piero Godio di Legambiente Piemonte, responsabile del settore energia, Giorgio Ferrari, un tecnico nucleare del Coordinamento Nazionale Antinucleare, e Giulietto Chiesa, un giornalista ex europarlamentare, che è uno dei coautori del libro La menzogna nucleare, che sicuramente ha informazioni per inquadrare a livello geopolitico quello che è il progetto del nucleare in Italia. La serata è organizzata in collaborazione con il Laboratorio Civico, con il Circolo di Lega Ambiente Valsusa, il Comitato di Lotta di Popolare di Bussoleno, e quindi insomma sicuramente un momento importante a cui non potete mancare. Ricordo, sabato sera alle ore 21 all'Auditorium Magneto di Bussoleno. Altra notizia sul tema del nucleare proprio di questi giorni è il fatto che è stata annullata e dichiarata pubblicità ingannevole quello che era lo spot del forum per il nucleare in Italia, e quindi questa partita a scacchi trasmessa in TV come modalità per propagandare il nucleare tra la gente. E Stefano, tu che hai seguito di più la questione, puoi insomma spiegarci meglio quello che sono i dettagli di questa...
Beh, non avendo la televisione, lo spottino me lo guardo al massimo su internet. Per i telespettatori proviamo a mandarlo via YouTube, però se non mi alzano il volume...
Perché mi preoccupo per i miei figli. Io sono favorevole, perché tra 50 anni non potranno contare solo sui combustibili fossili. Ci sono dei dubbi sulle centrali, ma non ce ne sono sulla sicurezza. Il nucleare è una mossa azzardata per il paese. O forse è una grande mossa. E tu, sei a favore o contro l'energia nucleare? O non hai ancora una posizione?
Bene, è non conforme all'articolo 2 del codice di autodisciplina delle comunicazioni commerciali. Così l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha giudicato lo spot del Forum Nucleare Italiano, in sostanza ritenendolo ingannevole. Ovviamente, oltre la non conformità, cioè, dichiarata in via ufficiale, in via ufficiosa la rete si è scatenata facendo discrete parodie di questo spot, di cui alcune che sembrano interessanti, sempre della durata di pochi secondi, proviamo a mandarle se il tubo ce lo consente. Non ce lo consente per ora, però sì, sta andando. Ok, riavvolgiamo il nastro e rialziamo i volumi. Vai.
Nucleare, perché da 50 anni non si potrà più contare sui combustibili fossili. Anche il combustibile nucleare non è illimitato, come lo sono le rinnovabili. Ma da sole non basteranno. Accelerando la ricerca, diminuendo i consumi, basteranno. Il nucleare è sicuro. Il nucleare non è sicuro e produce scorie. Sì, ma in piccole quantità. Piccole, ma sufficienti a dover attivare misure di sicurezza per molte centinaia di anni. Non c'è alternativa al nucleare. C'è, ed un mix delle varie rinnovabili, con stili di vita più sobri. E voi, credete ancora che il nucleare sia davvero indispensabile? Pensateci.
Beh, oppure quest'altra, altrettanto veloce.
I miei figli tra 50 anni non potranno contare solo sui combustibili fossili.
Io sono contrario al nucleare, perché le centrali durano solo 40 anni e sarebbero in grado di fornire solo il 5% del fabbisogno energetico mondiale.
Dicono che non ci sono dubbi sulla sicurezza e sulla radioattività.
Ma l'ambiente viene contaminato e chi lavora e vive vicino a una centrale ha un aumento di probabilità di ammalarsi di tumore.
Il nucleare è un'opportunità per il paese, gireranno molti soldi.
O forse è solo una grande mossa di speculazione finanziaria. Il nucleare ha il peggior rapporto costo-kilowattora prodotto.
E tu sei a favore o contro l'energia nucleare? O non hai ancora preso una posizione?
Perfetto, e praticamente con questo fatto che il nucleare ha il peggior rapporto costo-kilowattore, che rientra nella lunga analisi costi-benefici che chi propone le grandi opere mai non fa, vi lasciamo all'invito di partecipare alla prima delle probabilmente tante serate che saranno fatte sul nucleare questo sabato ad Almese. Il microfono ripassa a Luca.
Sì, giusto per chiudere la puntata di oggi, passiamo agli appuntamenti dei prossimi giorni. Avevi ancora qualcosa, Nicoletta?
Era solo un riferimento di un argomento che poi ci riproponiamo di trattare meglio la prossima settimana. Visto che abbiamo parlato delle quintalate di milioni di euro che vorrebbero affossare nel buco senza fondo dell'alta velocità, vogliamo far riferimento invece ai tagli a spese che sarebbero socialmente utili, anzi indispensabili, e cioè i tagli alla sanità. Sulla stampa di mercoledì 23 viene appunto citato il fatto che la Regione Piemonte, per poter recuperare 120 milioni di euro nel 2011, ha preparato tagli su vari filoni. Intanto meno 50% del turnover, quindi taglio sul personale all'interno degli ospedali e comunque personale addetto alle cure della persona. Quindi su questo vogliono recuperare 30 milioni di euro. L'altro taglio all'acquisto di beni e di servizi, quindi meno 10-12 milioni di euro, beni di prima necessità, beni che sono poi le medicine, che sono tutte le cose che servono per la cura. Terzo taglio, ecco, soprattutto le economie nel settore farmaceutico, meno 35 milioni di euro, nel senso che non saranno più forniti direttamente i mezzi di cura, ma magari dovremmo andarceli a comprare. Pensate a chi non ha neanche soldi per poter vivere minimamente. E ancora 120-122 milioni di euro per quanto riguarda la 120-122 milioni di euro sarebbero il taglio totale, 45 milioni di euro per tutto quello che riguarda la diagnostica. Quindi il mondo diviso in corridoi vuole corridoi vuoti, un modo per vuotare i territori è appunto quello di non garantire la salute, far passare sostanze pericolose e soprattutto togliere vita, vivibilità e poi togliere anche le cure. Questo è il loro progetto, il nostro è esattamente l'opposto.
E quindi su questo proposito, per la prossima settimana, io direi possiamo far partire la sigla di chiusura di Radio Notav anche per questa settimana. Leggiamo gli appuntamenti sulle note della sigla.
Questa sera al Presidio Piccapera, sulle tracce del lupo a cura di Luca Giunti, il Guardia Parco che presenterà il progetto dello studio commissionato dall'ente parco Ostiera Roccia Vré sul ritorno del lupo sulle nostre montagne. Una serata per approfondire la storia e le caratteristiche di questo affascinante e splendido animale.
Sì, poi vi ricordo ancora la serata di sabato 26 di cui parlavo poc'anzi, all'Auditorium Magneto in via Vigliana 17 ad Almese. Mi hanno fatto notare che prima ho detto Bussoleno, in realtà la serata di sabato sarà ad Almese, importante serata sul tema del nucleare con ospiti autorevoli. E poi domenica
Presidio Notav di Rivoli alle 18 c'è un'assemblea e una serata per raccolta fondi per la Freedom Flottiglia, quella a cui partecipano più di 20 nazioni al mondo, la nuova grande impresa di solidarietà con i palestinesi della striscia di Gaza, sottoposti da 4 anni ad un assedio illegale e disumano da parte dello Stato di Israele, con la complicità attiva degli USA, dell'Unione Europea e dell'Egitto. E quindi si partecipa all'allestimento di una nave italiana per Gaza, la motonave Stefano Chiarini, che si unirà alla flottiglia nella primavera del 2011. Si inizia alle 18 appunto con l'assemblea, a seguire il buffet condiviso e si raccolgono i fondi.
Tutto questo numerosi al Presidio Notav di Rivoli Villarbasse, appuntamento importante anche questo a sostegno della lotta per la liberazione della Palestina. Direi che è proprio tutto per oggi, un ringraziamento e un saluto a tutti quelli che hanno reso possibile la messa in onda di questa trasmissione. Io vi ricordo il sito radionotav.info, dove sarà disponibile a breve il podcast per riascoltare la puntata di oggi, e quindi insomma non mi rimane altro che anche un saluto e un ringraziamento alla trasmissione che ci sarà tra pochi minuti, Onde Precarie. Un ringraziamento a tutti quelli che rendono possibile la vita di Radio Blackout, lunga vita a questa libera emissione nell'etere torinese, 105.250, un arrivederci a giovedì prossimo da tutta la redazione di Radio Notav, e ore sempre Notav, ore sempre Resistenza.